Un saluto a tutte le giubbe rosse in ascolto. Benvenuti a questa nuova puntata di La scuola che non c'è. Io sono Gavino Piga, con me, come sempre, Elisabetta Frezza. Di che cosa parliamo oggi? Anche quest'anno gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno affrontato l'esame di Stato e anche quest'anno non sono mancate le polemiche. Poco prima della chiusura dell'anno scolastico, il ministro Valditara aveva tenuto a fare delle precisazioni. Innanzitutto aveva ricordato che l'esame si sarebbe dovuto tenere in un clima di serenità, perché, cito testualmente, l'esame è un momento importante che non deve essere affrontato in maniera traumatica. E poi aveva anche ricordato che, secondo l'ordinanza da lui stesso firmata a marzo, l'orale non si sarebbe svolto in forma di interrogazione sulle singole discipline, ma sarebbe stato un più generico colloquio fra lo studente e la commissione sui vari ambiti di studio, nel contesto, cito ancora testualmente, di una comprensione globale di quanto è stato assimilato durante l'ultimo anno e degli interessi che lo studente ha mostrato durante il suo percorso. Insomma, una formula assolutamente rassicurante, direi. Ciononostante, i social e le testate online legate alla scuola hanno dato ampio risalto alle contestazioni che comunque e ancora sono state rivolte all'esame in sé. Cito, per stare ai siti più conosciuti, più frequentati, la tecnica della scuola, che per esempio in un articolo di recente pubblicazione si domanda se la maturità sia o meno un rito di passaggio, usano questa espressione, e se non sia il caso di modificarne la struttura. Su questo tema avvia anche un sondaggio fra i lettori. Ora, non si capisce come immaginino di cambiare ulteriormente questo esame, dopo la fase delle tesine, sostituita da quella degli spunti proposti dalla commissione e dalla relazione sul PCTO, che ormai è elemento di valutazione. Sappiamo però una cosa, cioè che il sondaggio trae spunto dallo sfogo online di un influencer su Instagram, di cui l'articolo non riporta il nome, chissà come mai, il quale avrebbe scritto testuali parole: leggo questi tweet nostalgici sulla maturità di persone che dicono quanto sia stato bello, importante e necessario sostenerla per diventare adulti. Io direi basta, basta con questa retorica. L'esame di maturità fa schifo, è un incubo. L'esame di maturità è la ciliegina sulla torta di un piano scolastico totalmente sbagliato e anacronistico, l'emblema di un vecchiume italiano. Ecco, dati i tempi, non stupisce che anche testate giornalistiche specialistiche diano risalto a queste esternazioni. Tuttavia è legittimo sospettare che si stia mettendo in moto la solita fabbrica di polemiche mediatiche per raggiungere un qualche obiettivo, e forse il dibattito sull'esame di maturità è più che altri emblematico dei tempi in cui viviamo, del contesto in cui ci troviamo ad operare, dell'orientamento che si vuole dare alla scuola. Per questo, Elisabetta, oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata proprio all'esame di maturità.
Che credo si stia concludendo più o meno dappertutto con le prove orali. E, sì, riflettevo mentre tu parlavi, ripensavo al mio esame di maturità e a quello dei miei figli che l'hanno fatto tutti diverso l'uno dall'altro, quindi c'è stato un avvicendamento di modelli in questi ultimi tempi, direi se non di anno in anno, quasi. Vabbè, c'è stata la pandemia a un certo punto che ha segnato questo iato e comunque la creatività, ecco, ha contraddistinto tutte le ultime annate. Vorrei sentire, abbiamo con noi Paolo Di Remigio che insegna storia e filosofia nei licei e che è molto attento sui problemi della scuola, con noi nel gruppo scuola di Contiamoci. E intanto ecco un'impressione generale dell'ultima maturità.
Allora, io non ho partecipato per fortuna all'ultima maturità, è stata presentata come quella in cui si sarebbe recuperata un minimo di serietà che è mancato negli anni precedenti a causa della pandemia. Penso che sia andata come tutte le altre maturità, nel senso che è un esame che sicuramente non seleziona più il numero dei bocciati è sullo 0,3%, insomma, oppure 0,4%. Consideriamo che l'esame di maturità è stato introdotto da Giovanni Gentile nel 23-24. Ora, nella sessione 24-25 fu promosso al liceo classico soltanto il 60% dei candidati, al liceo scientifico soltanto il 55% dei candidati, cioè ancora meno. Quindi, diciamo, la storia dell'esame di maturità è piuttosto lunga e si passa da questo atteggiamento di estrema selettività che era nelle intenzioni del ministro e fu così almeno nei primi anni, a questa situazione invece di completo rifiuto dell'idea di selettività che è tipica dell'odierno esame di Stato. Del dibattito sull'esame di Stato possiamo dire sicuramente che non è un dibattito, nel senso che quando si parla della scuola in genere non si riportano mai i dati oggettivi, non si riportano le statistiche, non si riporta la storia, non si riporta la pedagogia. C'è un influencer che fa un'affermazione così, una boutade, e giornali che dovrebbero essere specializzati nella materia addirittura li riprendono senza portare dei dati precisi. Io vorrei, se non vi annoio, riportare alcuni dati. Quindi l'esame di Stato è introdotto da Gentile, prima non c'era. Ora, la concezione che Gentile ha dell'esame è molto particolare, questo in genere non lo si conosce oppure lo si dimentica. Per Gentile non esistono dei programmi di studio, esistono dei programmi d'esame. Gli esami poi non servono a concludere un ciclo di scuola, un ordine di scuola, ma sono sostanzialmente degli esami di ammissione, servono per entrare all'ordine di scuola superiore e quindi il principio è che devono essere tenuti da commissioni esterne e composte per lo più da insegnanti dell'ordine superiore di scuola. Quindi ci sono, diciamo, gli esami della scuola, per passare dalla scuola a quello che diremmo oggi scuola elementare, a quello che diremmo oggi scuola media, poi ci sono gli esami per entrare nel ginnasio, gli esami per entrare nel triennio oppure nel quadriennio superiore. Tutti questi esami sono tenuti sempre da insegnanti dell'ordine superiore. L'esame di maturità in realtà era riservato soltanto ai licei e serviva per l'accesso all'università, quindi le commissioni d'esame erano composte per lo più da professori universitari. Le sedi erano poche, bisognava spostarsi, 40 per il liceo classico, 20 per il liceo scientifico. Il numero enorme di bocciati superiore nel liceo scientifico era dovuto al fatto che occorreva presentare tutto il programma del liceo, siccome il liceo classico era triennale, il liceo scientifico invece era quadriennale, si capisce che quell'anno in più pesava, quel 5% in più di bocciati sta a dimostrarlo. L'esame aveva anche un esame di riparazione a settembre, e rispondeva a quale idea? All'idea di una scuola selettiva, cioè di una scuola che deve creare il ceto dirigente della nazione, che quindi, proprio nelle parole di Gentile, è aperta ai migliori, ai pochi migliori, oppure, aggiunge Gentile, a quelli che il censo o l'affetto familiare permette loro di frequentare il liceo. Quindi diciamo, gli studi superiori per Gentile sono qualcosa di a metà strada tra un'aristocrazia del sapere e un'oligarchia di classe. Bene, tutto questo ha creato sicuramente, diciamo, un malanimo profondo nei confronti dell'esame di Stato e nei confronti di Gentile, perché egli ha mescolato il principio classista con il principio meritocratico, che avrebbe dovuto tenere ben separato. Questo, diciamo, profondo malanimo sicuramente in qualche modo lui se l'è meritato, però nel momento in cui È stato conservato l'esame di Stato come impostato da Gentile. Dall'altra parte però è stato annullato, nel senso che adesso i commissari fanno di tutto, soprattutto quelli esterni, fanno di tutto per promuovere, per fingere che ci siano state delle prove, addirittura vengono valutate positivamente delle scene mute, dicendo, vabbè, poverino, era agitato, quindi quanto gli serve per essere promosso, e gli si dà anche un voto notevole, insomma. Poi magari parleremo di cosa bisognerebbe fare di questo esame di Stato, però veramente siamo in situazioni per lo più grottesche, di un esame che è nato per selezionare, di una scuola che in seguito rifiuta, secondo me anche giustamente, il principio della selezione, ma conserva questo esame nato per altri intenti e quindi cerca di modificarlo, pasticciandolo e arrivando alla fine alle situazioni grottesche che sono tipiche oggi dell'esame di Stato. Poi, se volete, le possiamo esaminare più da vicino.
Sì, Gavino, tu hai qualcosa da aggiungere?
Il punto è che la trasformazione dell'esame di maturità, e io volevo introdurre anche questo tema, va di pari passo con quell'altro fenomeno che noi abbiamo più volte stigmatizzato, e cioè il fenomeno della digitalizzazione della didattica e degli apprendimenti. Se c'è una cosa che mi pare di poter dire, delle parole che il ministro ha usato per rassicurare gli studenti e i docenti, è che lui abbia fatto di tutto per sottolineare che non si sarebbe dovuto trattare di interrogazioni, bensì di un colloquio che atteneva a linee di comprensione globale, poi naturalmente si tratta di definizioni molto fumose, comprensione globale con un'attenzione particolare agli interessi dimostrati dallo studente, e ancora una volta siamo nel campo della scuola orientativa più che selettiva, insomma, e della personalizzazione del percorso di studi. Perché i contenuti vengono così sottovalutati? Recentemente mi è capitato di scrivere su Giubbe Rosse un articolo a commento di un'intervista che è stata fatta al miliardario di origine iraniana, ormai naturalizzato statunitense, Adi Partovi, il quale si vorrebbe occupare di scuola. In realtà è un ingegnere informatico, fondatore di una no profit che promuove la digitalizzazione dei sistemi di istruzione nel mondo, il quale dice per l'appunto: perché io dovrei studiare una serie di nozioni, ancora una volta il termine usato in maniera dispregiativa, accumulare una serie di conoscenze che posso ritrovare in ogni momento e con grande facilità sullo schermo di un cellulare, e o devo imparare a fare cose che l'intelligenza artificiale ormai fa meglio di me. Questo mi riporta alle osservazioni, che però erano ironiche, che Leopoldo Gamberale faceva qualche anno fa ad un convegno dei 3L, in cui quando si attaccava il latino lui diceva: sì, d'accordo, il latino sarà inutile, ma andando avanti di questo passo perché io dovrei studiare per anni la matematica, se esiste ormai una macchina, un'app scaricabile facilmente su un cellulare che mi consente di fare qualunque tipo di operazione in tempi rapidissimi e con un margine di errore decisamente inferiore a quello che avrei io. Lui lo diceva per dire: se andiamo avanti di questo passo, lo studio di tutte le discipline diventa inutile. E infatti siamo arrivati a questo. Siamo arrivati al fatto che i contenuti non hanno più alcuna importanza, perché ciò che si richiede ai nostri studenti è semplicemente l'abilità di appaltare la propria creatività, la propria intelligenza, la propria memoria, le proprie competenze ad una serie di algoritmi. E questo, cito ancora Adi Partovi, è quello che richiede il mondo del lavoro. alla domanda dell'intervistatore che gli diceva: ma a scuola i docenti non vogliono che si usi ChatGPT perché poi gli studenti copiano, lui rispondeva: però stanno dicendo allo studente che non deve imparare precisamente ciò che il suo futuro datore di lavoro gli chiederà di saper fare. Ecco, l'esame di maturità nella sua evoluzione rappresenta e testimonia questa, nella sua involuzione vorrei dire, rappresenta e testimonia questo percorso che ormai si sta andando compiendo purtroppo.
Direi, ma non so se sbaglio in questo, si associa al depauperamento contenutistico e disciplinare delle prove anche questa tendenza di contorno a diciamo sottolineare come l'alunno, il discente non deve essere assolutamente urtato nella sua suscettibilità, non deve essere sottoposto ad alcuno stress, e in fondo quello stress della prova finale è quello che ha condito un po' insomma la nostra gioventù e di cui tutti serbiamo il ricordo più o meno, che dissolvendosi ha lasciato un vuoto, perché non togliere a tutti questi ragazzi anche la prova che suggella poi il passaggio dalla scuola al mondo accademico, dell'università o del lavoro, è togliere loro un passaggio fondamentale a mio parere, e d'altra parte con l'edulcorazione che c'è stata ultimamente è esattamente quello che è avvenuto, cioè vedo ragazzi assolutamente rilassati che affrontano l'esame di maturità, cosa che non era assolutamente in passato, almeno io comunque l'ho vissuta con una certa tensione, ricordo una notte insonne prima dello scritto di italiano, ecco.
C'è chi ci ha scritto sopra anche canzoni sulla notte prima degli esami, era diventato un momento, no, volevo però poi anche aggiungere, anche questo è un aspetto fondamentale, il ministro dice che l'esame è un momento importante ma non deve essere affrontato in maniera traumatica, sì, c'è modo e modo di intendere la parola trauma, perché i traumi aiutano a crescere, cioè coi traumi si, del resto ce lo ricordano loro stessi, perché noi abbiamo criticato ampiamente Monti per la sua famosa frase "le crisi ci consentono di fare dei passi in avanti", lui parlava ovviamente del quadro economico e per lui passo in avanti significava quello che sappiamo, voglio dire, ma in fondo stava enucleando un principio che è assolutamente vero, e cioè che le crisi fanno crescere, senza crisi non si cresce, cioè esistono dei momenti di passaggio che devono essere segnati e che devono essere vissuti in tutta la loro portata e in tutta la loro importanza, per cui non so se sia giusto chiamarli o meno riti di passaggio, ma sicuramente sono momenti che segnano l'evoluzione, la sana e corretta evoluzione di un individuo. Ecco, poi chiaramente insomma dipende da cosa intendiamo per trauma, ma
questo avviene soprattutto, credo insomma, nella prova, dovrete dirmelo voi, nella prova orale, addirittura c'è stato l'anno, non so se sia stato solo uno, ma mia figlia l'ha fatto così, in cui si estraeva una carta e si partiva dalla locuzione che c'era scritta in questa carta e poi il candidato e doveva collegare a questa parola, a questa frase, tutte le materie, tutte le discipline di studio, e c'era, mi ricordo, l'ammonizione agli insegnanti di non fare assolutamente domande proprio per non turbare questo tentativo da parte del candidato di trovare un filo conduttore che poi collegasse tutto, e questo è stato chiamato appunto interdisciplinarietà, come se questo, ecco, questi goffi tentativi di trovare qualche collegamento fossero appunto definibili così. Paolo?
Sì, allora facciamo la breve storia delle trasformazioni dell'esame di Stato. Quindi 23-24 viene introdotto con quella formula per stroncare, in effetti stronca. Nel 1940 c'è la riforma Bottai, ma le vicende belliche impediscono diciamo, lo svolgimento degli esami, quindi viene sospeso fino al 52. Al 52 il ministro Gonella lo ripristina esattamente nella formula gentiliana, a parte l'introduzione del membro interno, va bene, che è una figura su cui si esercitava un mobbing spaventoso, io l'ho fatto un anno addirittura. Poi nel 69 Sullo, il ministro Sullo stravolge tutto, diciamo che da 4 materie scritte si passa a 2 materie scritte, da tutte le materie orali previste prima si passa a soltanto 2 materie orali, di cui soltanto una a scelta del candidato, poi di fatti c'erano i modi per sceglierle entrambe. Quindi siamo nel 69, il 68 è l'anno prima, quindi si vede insomma che con Sullo, diciamo, l'intento selettivo, l'intento della severità, diciamo, viene messo da parte. Poi c'è la riforma Berlinguer che è del 97, va bene? E la riforma Berlinguer, diciamo, non è soltanto uno stravolgimento dell'esame, è uno stravolgimento della scuola italiana in generale. Va bene? Ora, a parte l'orale, io penso che sia indicativa l'introduzione di un nuovo tipo di prima prova, di un nuovo tipo di prova di italiano. Mentre prima noi avevamo dei temi, quindi delle brevi tracce da sviluppare a partire dalle conoscenze possedute dal candidato, adesso noi abbiamo delle tipologie molto differenziate e molto guidate, cioè sembrano quasi un po' domande a risposta chiusa. La prima è la tipologia A, diciamo, è un'analisi del testo in cui poi ci sono le domandine che sembrano veramente a risposta chiusa. La seconda tipologia, che poi è quella preferita, introduce la documentazione, il che significa che si propone una traccia, non so, sulla disperazione nel Novecento e ti si danno articoli di giornali, cioè, diciamo, estratti dal giornale, estratti da riviste, e uno deve rielaborare. Ecco, secondo me l'introduzione di questo tipo di traccia è stata l'offesa più grave alla scuola, l'offesa più grave alle prove d'esame, perché il messaggio è chiaro: l'alunno non deve sapere, l'alunno deve avere delle abilità formali che gli permettono di muoversi liberamente su un sapere che è facilmente reperibile, in genere viene reperito sul web, su internet, su Wikipedia, adesso te lo diamo noi. Bene. Cosa ne è uscito? Cioè, qual è stato, diciamo, cosa possono dire gli insegnanti di questo tipo di prova? Ovviamente catastrofico, nel senso che in genere queste prove sono dei collage privi di qualunque tentativo di critico, perché gli alunni in quella circostanza, dovendo essere valutati da persone che non conoscono, diventano, diciamo, particolarmente poco coraggiosi, insomma, per dirla elegantemente. Quindi si tratta di una ricucitura spesso insensata, spesso incoerente del materiale offerto dalla scuola. Purtroppo, diciamo, che la classe insegnante non dice le cose come stanno, e quindi dei compiti zeppi di errori di ortografia, di errori di sintassi, zeppi di frasi insensate vengono valutati col 12, col 13, che 13-15, diciamo. E io penso che questo tipo di prova sia stato veramente il segno della nuova scuola, cioè della scuola che intende, secondo la ideologia della pedagogia progressiva, che intende raggiungere il pensiero critico senza conoscenza, nell'ignoranza. Va bene, il messaggio è chiaro. Poi chiaramente c'è, quindi quello che il ministro ha detto ultimamente, cioè che non dobbiamo interrogare sulle conoscenze, ma dobbiamo vedere come si muove la luce. in un colloquio sereno, in qualche modo era già contenuto in quella spaventosa tipologia di prova introdotta da Berlinguer nel 97. Poi, diciamo, gli orali chiaramente non possono funzionare, nel senso che se da un lato il ministro con questa riforma esclude le conoscenze dalla scuola, dall'altro lato egli ha introdotto un orale in cui dovevano essere presenti tutte le materie, il che significa tutte le conoscenze dell'ultimo anno. Quindi si tratta di un'operazione evidentemente contraddittoria. Da una parte dice che le conoscenze non servono, dall'altra parte dice che nell'esame di Stato devi portare tutte le conoscenze, diciamo nella prova orale devi portare tutte le conoscenze, e quindi la prova orale diventa quella cosa penosa a cui abbiamo assistito, cioè un percorso organizzato sulle associazioni mentali, cioè uno dice la Luna e quindi per storia dice parla di Armstrong che è a Luna, cioè che mette il piede sulla Luna, poi per italiano parla del canto del pastore errante dell'Asia, per scienza e così via. Insomma, associazioni mentali, qui quasi più una seduta psicanalitica che qualcosa di equiparabile a qualcosa di razionale.
Sì, sono molto d'accordo su questa analisi del fatto che le tracce di italiano sono state indicative della parabola che ha segnato la maturità, perché c'è stato un cambiamento folle. Tra l'altro è stata espunta anche la traccia di storia, ricordo, con la motivazione che era poco scelta, quindi insomma l'indice di gradimento alla fine che rende ragione delle decisioni ministeriali. E anche per quanto riguarda poi le prove specifiche per ciascun tipo di scuola superiore, anche le prove per il liceo classico di greco, latino, a parte il fatto che di greco non so, è da parecchio che non esce nulla, credo, però è stata particolarmente edulcorata a Gavino la traduzione secca a vantaggio di un accorciamento del testo da tradurre e anche di una metamorfosi della prova, nel senso di alcune domande di comprensione del testo, insomma un po' alla volta si sta ibridando anche questa prova specifica.
A questo proposito vorrei dire che anche qui si è partiti da un'esigenza che poteva essere comprensibile, cioè la necessità di contestualizzare un testo, che è sempre effettivamente un buon modo per affrontarne anche la traduzione, e poi però mi pare che l'indirizzo sia quello che tu tracciavi fondamentalmente, e cioè che si vada verso una riduzione e semplificazione della difficoltà di quella prova che effettivamente era la più temuta, sia nel caso in cui la materia fosse il greco che nel caso in cui fosse il latino. Adesso ci sono delle domande di comprensione del testo, ma prima della fase pandemica si discuteva di modificare ulteriormente la seconda prova per il liceo classico sul modello di ciò che già avviene per il liceo classico europeo, cioè di fornire fondamentalmente due testi, uno di autore greco e uno di autore latino, da comparare contrastivamente sullo stesso argomento con una serie di domande.
E questo diciamo questa progressiva svalutazione dell'importanza del lavoro di traduzione rimbalza anche negli anni precedenti, cioè nel senso che si è ovviamente meno stimolati a preparare gli studenti a tradurre i testi dal greco e dal latino, proprio perché è la prova finale poi quella che conclude e che fornisce la valutazione conclusiva di tutto il corso di studi. Quindi queste scelte hanno poi delle ricadute molto evidenti anche sulla preparazione degli anni prima.
Volevo poi aggiungere a proposito del discorso sulle conoscenze che mentre in una certa fase, quella che richiamava Paolo, credo proprio la fase di Berlinguer o forse qualche anno dopo, era stata introdotta nell'esame di maturità anche una terza prova, la quale consisteva, in realtà poteva essere variamente modulabile, cioè si poteva scegliere la formula delle domande a risposta aperta con un numero massimo di righe, di solito 10-15 al massimo, oppure anche domande a risposta multipla, quindi le classiche crocette. Comunque, quantomeno quella prova verteva sui contenuti disciplinari di tutte le materie che erano oggetto d'esame. Ora mi risulta, anche io non ho fatto gli esami di maturità quest'anno, ma mi risulta che la terza prova sia prevista soltanto in casi eccezionali, relativamente ad alcuni particolari indirizzi che hanno insegnamenti di lingua straniera che debbano essere poi certificati in un certo modo, per il resto la terza prova non c'è, quindi porre l'accento così enfaticamente sul fatto che la terza prova, che l'orale, scusate, non è un'interrogazione, in assenza anche di quella foglia di fico che in qualche modo salvaguardava le domande sui contenuti disciplinari, mi pare ancor più significativo.
Sì, la terza prova è scomparsa da qualche anno, per quello che ricordo, ed è un fenomeno che ci dice un po' come vanno le cose in Italia. Dapprima era stata pensata come prova normale che sarebbe stata elaborata dal Ministero e sarebbe stata poi diffusa nei vari licei, in tutte le scuole d'Italia. Poi però ci furono forti pressioni di chi temeva che una scuola, che una prova così, che mirava così con così grande precisione alle conoscenze, mettesse in luce dei divari fortissimi tra le varie zone d'Italia, e quindi si decise, cosa assurda per un esame di Stato, di affidarne la compilazione alle commissioni d'esame. Bene, quindi diciamo, da una parte c'era questo esame di Stato che doveva, diciamo, essere uguale per tutti, e poi con questa terza prova si faceva, insomma, un esame di Stato diverso per ogni istituto, anzi per ogni commissione. Si tratta, diciamo, dell'improvvisazione che ha dominato i nostri ministeri, il nostro ministero della pubblica istruzione, veramente per decenni. Io volevo sottolineare un punto di cui finora non abbiamo parlato. L'esame di Stato funzionava come valutazione diretta, verifica e valutazione diretta del lavoro degli alunni, ma come verifica e valutazione indiretta del lavoro delle scuole, nel senso che concepito nella sua prima forma, poiché i commissari sono esterni e appartengono a un ordine di scuola superiore a quello del candidato, è chiaro che il successo del candidato è il successo della scuola, l'insuccesso del candidato è l'insuccesso della scuola. Di qui le forti tensioni, evidentemente, però di qui anche un elemento importante della scuola, cioè la valutazione del lavoro delle scuole stesse. Bene, a quel tempo c'era questo modo, io direi in fondo problematico, ingiusto, nel senso che paga l'alunno quando quello che può essere colpa dell'insegnante, però gli insegnanti avevano, così dire, paura dell'esame di Stato. Ora, con questo esame di Stato ridotto veramente a una farsa, no, le scuole non sono più, il lavoro degli insegnanti non è più affatto controllato. E questo ha portato alla fine di un principio importante, forse di quello più importante della riforma Gentile, cioè l'idea che il lavoro della scuola dovesse essere valutato a livello di risultato, cioè cosa sa l'alunno, cosa sa fare, quali sono le sue conoscenze, quali sono le sue abilità. Bene, con invece la scomparsa effettiva, reale dell'esame di Stato, viene a mancare qualunque forma di valutazione dei risultati della scuola e si afferma il principio opposto che debba essere valutato la procedura, il procedimento, cioè al posto quindi dell'esame di Stato e di qualunque altra forma di valutazione del lavoro degli insegnanti, entra una nuova forma di valutazione che è quella della premialità, ricordiamocelo perché c'è ancora, per cui il lavoro degli insegnanti è buono non se produce risultati negli alunni, ma se applica certe procedure, cioè propriamente se è innovativo, cioè se invece di parlare io faccio parlare il computer, se invece di far usare il quaderno faccio usare il tablet e così via. E quindi siamo di nuovo nella completa irrazionalità, insomma è come se ci perdesse il rubinetto di casa, chiamassimo l'idraulico e valutassimo il suo lavoro dalle procedure che ha e non dal fatto che il rubinetto è stato aggiustato o no. Ecco, siamo in questa situazione.
Cioè dal suo grado di abilità nel maneggiare gli attrezzi che ha, voglio dire.
Pensando, se lo fa sorridendo, ecco, se lo fa senza provocare traumi.
In sostanza, quindi abbiamo capito che l'esame di maturità ha seguito in sostanza la degenerazione della concezione stessa della scuola, come l'abbiamo anche individuata poi in quel nostro convegno del 22 di aprile scorso, cioè lo svuotamento della sostanza della conoscenza, ecco, che dovrebbe essere, diciamo, il segno principale, la cifra dell'istruzione scolastica, e che invece adesso ha assunto un ruolo completamente ancillare in favore di questa sovrastruttura che la domina ormai completamente, così domina anche l'esame di maturità che conclude il ciclo scolastico.
È diventato un rito, però un rito senza passaggio, non un rito di passaggio, ecco, un rito, non so.
E basta. È una cosa alla quale ci siamo abituati perché va avanti da anni, però obiettivamente non cessa di inquietarmi e anche di indignarmi, perché questo significa, ancora una volta, ha delle implicazioni che riguardano il ruolo che noi vogliamo attribuire alla scuola, e cioè abbiamo detto che la scuola non deve essere un semplice tirocinio professionalizzante preliminari all'ingresso nel mondo del lavoro, ma deve essere qualcosa d'altro. Il PCTO rappresenta proprio questo, anche nei licei, anche negli indirizzi di studio che non sono più direttamente legati ad un ambito tecnico o professionale, dimostra esattamente questo, e cioè che ormai noi, anche perché lì in quel caso, come diceva Paolo, che cosa si valuta? Si valuta la forma con la quale lo studente ha presentato la sua esperienza, quindi ancora una volta la sua capacità di dire le cose attraverso strumenti tecnologici, multimediali e via dicendo. Mi sembra che tutti questi problemi siano passati in secondo ordine nel dibattito sulla scuola, perché di fatto noi abbiamo già acquisito quel tipo di immaginario nel quale la scuola deve essere un tirocinio professionale e nulla di più. Ritorniamo al discorso di Adi Partovi e all'importanza, secondo lui, di usare ChatGPT durante gli anni della scuola.
E soprattutto all'insegna dell'omologazione dei vari tipi di scuola, perché in questo senso sono state equiparate più o meno le scuole professionali ai licei. Sì. Infatti la tendenza è esattamente questa, cioè nonostante si moltiplichino e proliferino i tipi di scuola in questo supermercato che si fa sempre più ricco, dall'altra parte le differenze diventano proprio molto specifiche, si appiattisce invece la differenza fondamentale fra una scuola che deve effettivamente introdurti al mondo del lavoro con un taglio pratico e la scuola invece che ha un taglio più che altro teoretico che dovrebbe aprirti la strada nel modo migliore agli studi accademici.
Sì, qui si è verificato l'appiattimento di cui parla Elisabetta nel doppio senso, che la scomparsa delle conoscenze, il considerare le conoscenze non come il primo strumento dell'intelligenza, ma come una zavorra dell'intelligenza, ha colpito i licei. Gli istituti professionali invece sono stati colpiti in senso opposto, cioè sono andati verso la licealizzazione e lì per un motivo banalmente economico. Gli istituti professionali, a differenza dei licei, costano moltissimo perché hanno i laboratori e i laboratori devono essere rinnovati dopo in 4-5 anni con spese enormi. Quindi per spendere poco negli istituti professionali sono stati liceizzati, ecco, e quindi si è arrivato a questa materia indistinta, oppure senza caratterizzazioni differenti dall'ignoranza generalizzata. Per quanto riguarda il PCTO, volevo tornare un attimo. Penso che anche lì ci sia stata il punto di frattura è la riforma Berlinguer. La riforma Berlinguer ha introdotto i crediti formativi, e cioè qualunque attività l'alunno svolga fuori dalla scuola diventa suscettibile di una valutazione da parte della commissione. E qualunque attività significa veramente qualunque. Io so per esempio di candidate che hanno presentato la loro partecipazione ai gruppi delle maggiorette, ecco, maggioretti, insomma, cioè facevano queste cose qui al liceo, lo hanno presentato e sono stati anche valutati. Una seconda cosa, questo è un po' fuori argomento, è quello dei crediti scolastici. Va bene, fuori argomento, però è un elemento veramente di grave decadenza, nel senso che ogni anno ci sono dei punti da assegnare e quindi gli scrutini si risolvono nei salti mortali per poter dare il punteggio di una banda, il massimo punteggio di quella banda. Ed è sì, cioè alla fine non parliamo più degli alunni, non parliamo di quello che sanno e di quello che non sanno, ci perdiamo nel calcolo dei crediti scolastici, insomma, è veramente deprimente.
Qui posso dire anch'io, così brevemente, da parte dei genitori, ecco, in prima liceo classico, quindi terzo anno, la premura dei genitori era quella che i voti superassero una certa soglia in previsione, io non l'avevo capito subito, in previsione del voto di maturità, perché c'è stato poi, questi ragazzi avevano passato il biennio in gran parte a distanza, quindi effettivamente avevano delle lacune, soprattutto nelle materie classiche. Queste lacune sono state rilevate al liceo, quindi ci sono stati dei voti bassi, ma su questi voti c'era una particolare preoccupazione proprio in ragione dei crediti, ed erano invece voti che normalmente uno accetta sapendo che potranno essere recuperati con un buon lavoro e riprendendo in mano la materia. No, c'era questa, veramente già quest'ansia che io ho capito derivare da quello.
Sì, perché nel triennio per ogni anno scolastico, in base alla sua media, lo studente riceve un determinato punteggio che poi va a sommarsi a quello degli anni successivi e determina la base dalla quale poi si parte, sommando poi le voci che sono invece direttamente relative all'esame di maturità per determinare il punteggio finale. Per cui, insomma, a seconda del numero di crediti che il ragazzo ha accumulato nel corso del triennio, già si capisce, per esempio, se può ambire ad avere il massimo o meno.
Esatto. Vabbè. Credo che insomma un po' di punti li abbiamo toccati, a meno che non abbiate qualcos'altro da aggiungere, penso che possiamo… Sì, Paolo.
Aggiungere solo quello, immagino per quello che abbiamo detto ora in questi minuti di conversazione, probabilmente esce l'immagine di una scuola persa in una serie di attività assurde, oziose, insensate, è l'impressione giusta, cioè a scuola facciamo queste cose, non facciamo più scuola. Quindi se mai il ministro o un suo collaboratore ci ascoltasse, io vorrei mandare questo messaggio, cioè di non fare più nulla a scuola, di non introdurre nulla a scuola, semplicemente di togliere tutta la follia che è stata introdotta in questi 30 anni. Il PCTO, il CLIL, il documento del 15 maggio, l'esame stesso di maturità che in questa forma non ha alcun senso, l'idea che si possa diventare titolari di pensiero critico restando assolutamente ignoranti. Cioè la scuola è diventata una selva, insomma una giungla in cui ci sono animali di ogni tipo e bisogna semplicemente fare aria, fare spazio, eliminare tutto quanto di assurdo, di errato è stato introdotto in questi 30 anni.
Sì, allora la maturità non è altro che lo specchio di questa scuola malata. Noi una nostra idea, una nostra ricetta l'abbiamo fornita, rimando appunto ancora a quel convegno e vorrei anche aggiungere che di quel convegno usciranno gli atti, quindi sarà trasposto in un libro che adesso è in fase di realizzazione e che speriamo uscirà subito dopo l'estate.
Direi che abbiamo già messo molta carne al fuoco e che questa è stata, come al solito, una conversazione molto interessante e stimolante, spero anche per tutti quelli che ci guarderanno e che ci ascolteranno. Quindi direi, Elisabetta, che possiamo salutare Paolo, intanto ringraziandolo per la partecipazione, il professor Paolo Di Remigio, e poi anche tutti quelli che ci guardano e ci ascoltano, dando loro appuntamento ad una prossima puntata della Scuola che non c'è. Arrivederci a tutti.
Grazie, arrivederci a tutti.
Grazie.